Moretti shock, Nanni Moretti. In un audio che circola sul web, lo si sente dire: non sono né di destra né di sinistra. Aiutami.
Dovrebbe esserci un partito unico che ascolta gli italiani. Peraltro, questa è una frase ripresa da... Vabbè, non si può
Ciccio
dire.
Gamer, l'ha detto Ciccio Gamer.
C'è chi fa indigestione di caviar, di ostriche e tartufi e poi sta mal.
Benvenute e benvenuti, questo è un episodio live di Ragù. Ragù è un podcast che fa ridere, ma fa anche riflettere. Io sono Damian, con me ci sono Andrea e Francesco. Ciao ragazzi, grazie a Luca per il supporto tecnico, perché senza Luca che era là questa cosa non funzionava, ma soprattutto con noi oggi c'è un ospite che si chiama Davide Piacenza, ed è qui con noi perché ha scritto un libro di cui vi vorremmo parlare oggi. Queste sono cose che immagino già sapete, ma sai, dobbiamo dirle comunque. Ciao ragazzi, ciao Davide, grazie per essere qui con noi.
Ciao a tutti, benvenuti a questa puntata, come sapete tutti, dedicata alla vita e alle opere di Silvio Berlusconi. E grazie quindi.
No, ciao a tutti, grazie di essere qui. Tra l'altro noi abbiamo la grande qualità di aver dato l'ultimo premio a Berlusconi da vivo, e quindi questo lo rivendichiamo, il David di Donatello che gli abbiamo assegnato alla scorsa puntata di Ragù.
Premio la carriera per la mascolinità tossica.
Esatto.
Sarebbe bello se gli fosse stato recapitato, su questo non ci hanno dato contrassegni purtroppo.
Esatto. Però indagheremo su questa cosa. Ultima informazione di servizio, là c'è il banchetto dei libri offerto gentilmente dalle amiche e dagli amici della confraternita dell'UA, quindi se voleste, no? Sarebbe una grande cosa oggettivamente. Allora, Davide ha scritto un libro che si chiama Le correzioni del mondo, di cui parleremo. La correzione del mondo. Lo sai, la seconda volta che mi succede questa cosa, che sbaglio il titolo del libro che sto presentando.
Non verrai cancellato per questo.
La correzione del mondo. E ne parleremo diffusamente, ma io prima, per iniziare così, volevo fare una domanda a Davide. Allora, tu sai che quando Napoleone è entrato a Jena nel 1806, il filosofo tedesco Hegel scrisse che aveva visto lo spirito del mondo passare a cavallo davanti a lui, e questa cosa lo ha ispirato, e lui dopo ha scritto La fenomenologia dello spirito, uno dei libri più importanti della storia della filosofia.
Ma l'aspettavo.
La mia impressione è che tu ieri hai visto invece lo spirito del mondo uscire fuori da una porta di una chiesa coi piedi davanti, cioè da una bara. Perché Davide ieri è stato al funerale di Berlusconi, io ti volevo chiedere un breve recap di questa cosa e poi non parliamo più di questa cosa e andiamo avanti col libro, se ci puoi dire
allora,
che esperienza
sì, è stata un'esperienza formativa, come posso dire, è stato un momento in cui davvero lo spirito del mondo era molto presente, sotto forma di ultra del Milan, sotto forma di signore anziane con una maglietta che recitava le dichiarazioni terribili di Berlusconi su Eloana Englaro 15 anni dopo. C'erano cartelli con scritto The Most Italian of Italians, era veramente cioè tipo il pasticcere trotchista di Nanni Moretti, no? Un momento davvero di grande lisergicità, però è stato bello perché insomma a me piacciono un po' le cose, diciamo, anche quando scrivo mi piacciono molto gli incipit e le chiusure, e quella di ieri sicuramente è stata una chiusura, ce l'auguriamo almeno, insomma, a meno di aspettiamo tre giorni,
sono già passati tre giorni.
Sono già passati, vabbè, allora sicuramente qualcuno l'avrà già detto. Io onestamente mi aspettavo che lui potesse in qualche modo pam, cioè sulla bara e comunque tornare, però sì, è stato veramente un bello spettacolo.
Guarda,
da rifare.
Aggiungerei solo una piccola cosa di colore. Simone Pillon oggi ha twittato: tutto il mio cordoglio ai familiari e agli amici di Silvio Berlusconi, di lui ricordo la firma come presidente del Consiglio al decreto urgente con cui tentò di salvare la vita di Eluana Englaro. Probabilmente sarà tra le prime persone che starà incontrando ora.
Che scena.
No, il punto è che se la incontra, lei lo ammazza.
Infatti.
Cioè, lei è da proprio.
Infatti, speriamo. Infatti,
non so se voi conoscete, c'è una pagina su Instagram di meme che io apprezzo molto, che si chiama Crudelia Memon, che è gestita da una ragazza che ha fatto un meme in cui cioè, ci dava questa cosa e poi sotto ci stava un video in soggettiva di una persona che tipo sparava a tutti e quella persona era Eluana Englaro che in un al di là immaginario andava a cercare di uccidere nuovamente quella persona là, che forse dovremmo smettere, l'abbiamo citata un sacco di volte.
Presentiamoli.
Sì.
Facciamo una domanda introduttiva per appunto entrare un po' nel discorso del libro. Innanzitutto di cosa parla il libro e da dove nasce, perché sappiamo appunto che è una newsletter che tratta dei temi che poi sono confluiti anche nel libro, quindi se vuoi introdurci un attimo poi entriamo nel
discorso. Sì, allora, il libro non parla di Silvio Berlusconi, purtroppo sarebbe stato molto più interessante, mi devo scusare con voi. Però diciamo prende le mosse da diciamo nasce da questa newsletter che ho dalla fine del 2021 che parla di questi temi su cui in realtà amiamo, parlo al plurale, poi in realtà spesso non è così, scornarci in maniera anche molto approssimativa, molto incazzata, molto de pancia, si direbbe a Roma, che sono il cosiddetto politicamente corretto e la cosiddetta cancel culture e tutto ciò che orbita attorno a questi due temi, che io incidentalmente cerco di non usare, anzi non uso mai, perché sono sicuramente appropriati da una propaganda che li strumentalizza in modo bieco e sicuramente reazionario. D'altra parte però è difficile trovare, come posso dire, sinonimi, cioè non abbiamo ancora trovato un modo di discutere di quel significato spostando il significante, secondo me, che è una cosa che dovremmo, secondo me, insomma, dovremmo riservargli più pensieri. Detto questo, il libro nasce da un editor di Einaudi Stile Libero, che era tra i primi iscritti alla newsletter e diciamo, apprezzava, se fossi uno sfigatissimo capitano d'azienda, direi la sua mission, cioè quella di... appunto da una parte smontare la propaganda reazionaria e dall'altra anche dire ok, cari progressisti, è vero che questi termini sono appropriati e questi discorsi sono, facciamo un esempio, non so, gente che si incazza su Twitter perché adesso abbiamo una sirenetta nera, terribile, è terribile, come vivremo con una sirenetta nera? È una cosa terribile. Ma abbiamo un mondo che cambia, una comunicazione che cambia, non dico su base giornaliera, ma a grande rapidità, facendo vittime collaterali, che sono, secondo me, in primis vittime delle piattaforme, di come sono oggi i social media, e dovremmo trovare invece un terreno comune per parlare di queste cose in maniera un pochino più produttiva.
Tra l'altro... una nota di stile invece, io vi propongo di dire oggi solo la versione italianizzata del termine, perché cancel culture è difficile da pronunciare, diciamo cancello cultura,
sì,
perché siamo filo governativi. E...
Anche perché a me una persona qualche giorno fa mi ha detto, quando te dici quella parola là, sembra che dici cancer culture, che è una cosa di cui non credo che parleremo oggi, perché non siamo... Non c'è nessun oncologo qui, e quindi evidentemente.
Ma sai che tu scherzi, ma adesso spero che non sia in ascolto in qualche modo, ma mi hanno invitato no, non sto scherzando, a una rivista che non devo ancora approfondire bene, diciamo cosa spero, ripeto che i responsabili non siano in ascolto, stiamo facendo un numero della nostra rivista che abbiamo intitolato provvisoriamente Cancer Culture. Io così.
Oddio.
Va bene.
Ma è rivista di medicina, no?
No, rivista insomma pseudo accademica. Sì.
Sarebbe stato più divertente se c'era proprio l'equivoco fino in fondo, se era una rivista tipo specializzata scientifica. Senti, io ti farei, appunto, per introdurre la questione panoramicamente, una domanda a partire dalla scelta del nome del primo capitolo, ma se vuoi anche il nome del libro. Il primo capitolo del libro si chiama Cronache dal mondo nuovo. Perché il mondo, che cosa rende nuovo il mondo nuovo?
Allora, diverse cose, sicuramente banali dati, non banali comunque, dati demografici, dati di come cambia la composizione delle nostre società, parlo della nostra, parlo soprattutto, poi nel libro appunto sono citati diversi dati di composizione della società anche americana, dove sappiamo questi discorsi sono più diffusi, anche più sotto steroidi se volete, ed è un mondo in cui minoranze storicamente oppresse, storicamente messe ai margini, storicamente non ascoltate, soprattutto nel momento di prendere decisioni sulla vita della comunità, trovano una maggiore centralità, e questa è una parte del discorso. L'altra parte, secondo me, molto grande e mai abbastanza diciamo riconosciuta nelle analisi, sono le piattaforme in cui discutiamo, scusa, di questi cambiamenti, che sono piattaforme diciamo risultato di un'evoluzione di 10 anni di concetto di social network, che secondo me cela una grande truffa di fondo, perché se noi pensiamo a quello che al punto in cui eravamo 10 anni fa, 2010 o 2011, quando c'erano le primavere arabe, si parlava di Twitter come di uno strumento intrinsecamente progressista, perché era il modo in cui si poteva bypassare il regime, era il modo in cui gli attivisti potevano organizzare forme di protesta, forme di lotta, e poi puff, ci siamo svegliati, c'era Donald Trump, c'era Jair Bolsonaro, diciamo in altro modo, però è arrivata anche Giorgia Meloni, quindi diciamo comunque la destra ha saputo fin troppo bene sfruttare gli interstizi di queste piattaforme, ma l'ha fatto in maniera molto agevolata dalla struttura stessa di questi strumenti, perché io diciamo cito sempre un critico della storia dei social media, che era una persona che fra i primi ha contribuito all'evoluzione di questi prodotti nati nella Silicon Valley, si chiama Jaron Lanier, e esiste un suo libro in italiano pubblicato dal Saggiatore che si chiama, diciamo, in modo molto semplificato, 10 ragioni per cui dovresti cancellare subito i tuoi account social, ma lui racconta benissimo come una bella idea è diventata una sorta di apocalisse, comunque un primo motivo di disgregazione della società. Tra le altre persone che cito nel libro c'è uno dei primi ingegneri di Twitter, e questo è un virgolettato che mi piace riprendere, e lui dice: l'inserimento, cioè l'introduzione del tasto retweet è stato come dare una pistola a carica a un bambino di 4 anni. Ci sono tanti casi del genere, tante dichiarazioni del genere. Quando il 6 gennaio 2021 quella banda di simpatici fascisti e nazisti assaltava il Campidoglio a Washington con le bandiere confederate, Trump, l'elezione pseudo rubata, eccetera, eccetera, su questa intranet di Facebook c'era un messaggio che aveva ottenuto particolare attenzione da parte dei dipendenti, di un dipendente di Facebook, che diceva: abbiamo alimentato questo fuoco per troppo tempo, adesso non possiamo lavarcene le mani, non possiamo far finta che non sia colpa nostra. E questa cosa qua, poi ci sono diciamo storie più, cioè ragioni più che hanno più a che vedere col marketing, e questo è un altro tema molto interessante, perché il tasto condividi, il tasto retweet su Twitter, lo stesso like sono stati introdotti come strumenti di marketing, come maniere di massimizzare i guadagni, Lanier dice appunto di creare questi imperi di modificazione comportamentale, perché tu con like ovviamente sei più propenso a fare determinate azioni, a compiere determinate azioni e a modificare la tua prospettiva sulle cose, e appunto diventa una grande truffa.
A me, ad esempio, all'inizio sempre del tuo libro ha colpito molto la metafora proprio con cui lo apri, no? Che è quella della Babele di Borges, e che restituisce, secondo me, molto bene il quadro odierno, che appunto poi adesso nel corso della cosa cercheremo un po' di anche vedere quali sono gli elementi che hanno concorso, e parleremo molto dei social ovviamente a creare questo quadro odierno. Però secondo me, se vuoi restituire, a parte che è un buon pitch per far comprare il libro, secondo me, ma se vuoi restituire la metafora della Babele di Borges, perché poi tu la adatti appunto al contesto attuale, secondo me quella è proprio molto precisa.
Allora sì, intanto vedrete il messaggio di sovraimpressione, acquistate qui, dovrebbe apparire a breve, speriamo che... No, allora, la biblioteca di Borges è, diciamo, mi sembrava la metafora più azzeccata, perché lui immagina in questo racconto una biblioteca che ha assunto metaforicamente appunto le dimensioni dell'universo intero. In cui lui dice dimorano tutti i saperi, tutti i pensieri che siano mai stati fatti, no? E quindi qualsiasi tipo di conoscenza. Però questa conoscenza è sempre su uno scaffale lontano, inaccessibile, e non ci sono due libri addirittura che parlino, cioè due scaffali, lui parla di scaffali come unità di questa cosmogonia, no? Cioè, non ci sono due scaffali su cui si parla la stessa lingua. E questa, è una metafora, secondo me, molto adatta a parlare della nostra incomunicabilità. Perché internet oggi è un luogo in cui ci dividiamo in bolle, spesso in sottobolle di sottobolle, e non sappiamo più andare al di fuori del linguaggio particolare della bolla in cui abitiamo, perché tornando alla domanda precedente, al discorso precedente, sono gli stessi algoritmi che hanno bisogno di dividerci in settori merceologici tra virgolette diversi, e in questo modo ovviamente Borges dice la speranza di un sapere universale vicino, no? Ottenibile in qualche modo nella biblioteca, è stata sostituita da una frustrazione per avere un sistema di segni confliggenti e un significato che sfugge sempre di più. E questo è esattamente ciò che succede, secondo me, sulle nostre piattaforme.
Questa cosa dei segni confliggenti, dei linguaggi che... in cui non ci si capisce perché si parla linguaggi diversi, porta anche nel tuo libro a parlare di una crisi del senso comune, no? In un certo senso, ovvero di un linguaggio inclusivo che in realtà è esclusivo, cioè che appartiene ad un'elite. Cioè, il linguaggio inclusivo può essere utilizzato solo da persone iniziate a quel tipo di tema e taglia fuori tutta una serie di persone. E in questo mi ricordavo un tweet di Valerio Lundini in cui lui, come al solito, fa ironia e scrive: sono a cena a casa della nonna a Natale e lei ha detto che è importante dare valore ai diritti LGBT. E dice: ah, si è scordato il Q e il plus.
Tutto maiuscolo,
quindi
sì, mi ricordo.
Voglio andare via, portatemi via da qui. Quindi, cioè, insomma, questa è una battuta, però fa capire che in un certo senso questo linguaggio alla fine diventa, a volte, in alcuni casi, un modo per posizionarsi e per assumere valore di fronte alla propria nicchia, ma poi nei fatti non genera un ponte con altre magari comunità o persone che non conoscono quel linguaggio, e genera questa incomunicabilità di cui parlavi. Quindi
certo.
Se ti ritrovi in questo.
No, assolutamente sì. E tu adesso hai citato una battuta, io ti cito una cosa che invece non è una battuta, ma appunto ne parlavamo anche prima con voi, è una cosa successa veramente lo scorso Natale, una popolare newsletter femminista, che si chiama, giusto per non fare nomi, The Period, si era inventata un simpaticissimo gioco il cui fine era sostanzialmente fare incazzare i parenti al pranzo di Natale o alla cena di Natale, che di per sé è anche una cosa, voglio dire, ci sta, simpatica, no? Cioè, e nelle varie card, Instagram, no, eccetera, postate sui social per promuovere questo gioco, c'erano le varie regole. E le regole erano tipo: fai arrabbiare la nonna sul tema delle persone transgender 10 punti, ed era tutta robe del genere. Io dico, cioè nel senso, quale può essere il tuo, al di là, nel senso forse una cosa estemporanea, una battuta, ma se il tuo rapporto con la realtà è fare incazzare tua nonna il giorno di Natale, cioè, ci sono dei problemi secondo me, qualcosa funziona.
Ma lo sai che secondo me il discorso è che, diciamo che a livello, cioè il problema non è tanto decidere appunto in un certo momento di adottare questo tipo di modalità espressiva e di linguaggio. Il problema è che è quando questo tipo di modalità espressiva diventa un progetto politico, perché come progetto politico magari rischia di non essere, diciamo, così proficuo. Cioè, perché poi se una persona in un determinato momento per dei motivi personali c'ha quel tipo di rabbia, che magari riesco anche, certo, a capire che è una rabbia tipo che noi non possiamo completamente comprendere, voglio dire, chi sono io per starti a dire. Detto questo, cioè proprio come progetto periodo a medio e lungo periodo, effettivamente potrebbe non essere una grande idea, e soprattutto rende conto di quel problema di incomunicabilità.
Ma sai cosa? Io penso ci siano altri due temi importanti rispetto a questo, al di là della, insomma, la chiave aneddotica, no, di questa cosa che ho raccontato. Uno è che sono i crismi, le regole e la, come posso dire, le parole d'ordine del marketing a influenzare queste cose, ed è questo che è esclusivo o escludente a monte, perché cioè, se una cosa funziona solo se è abbastanza banalizzata, semplice, incazzata, ma poi di una rabbia, come dicevamo prima, fine a se stessa, perché noi sui social siamo sempre criceti su una ruota, no? Non è che questo non porta a un'azione politica, al di là di, per carità, ci sono ovviamente tanti collettivi, tante realtà che fanno cose anche sui social, ma diciamo in generale per l'architettura stessa delle piattaforme abbiamo fatto la fine del cagnolino ammaestrato, questo per citare sempre il mio caro Jérôme Lanier. Quindi da una parte questo, e dall'altra poi appunto c'è una tale tendenza a banalizzare e decontestualizzare che non è più, come posso dire, è una corsa a chi la spara più grossa, e non solo più grossa, ma più grossa a partire dalla più piccola. Perché un conto, cioè nel senso, se tu vieni da, per tornare all'esempio con cui ho iniziato questa risposta, da una famiglia, usiamo il termine inglese, abusive, tua nonna è effettivamente una stronza, perché magari può succedere, voglio dire, cioè, chi sono io appunto per dire. Però in realtà poi c'è anche questo, come posso dire, questo minimo comune denominatore, no, del creare l'indignazione, no, che dura da cicli di neanche 24 ore, 12 o 6. E quindi è un po' questo, no, tra marketing e banalizzazione le istanze ne escono molto appiattite.
Allora Francesco, io riavvolgerei il nastro e proverei a chiederci per quale motivo siamo diventati così stronzi, cioè qual è il motivo per cui a un certo punto abbiamo deciso che anche nella vita reale tipo far triggerare la gente era la cosa migliore che potessimo fare. Perché questa cosa non viene dalla vita reale, se mi permettete questa distinzione un po' cartesiana. Oggi ho letto un sacco di filosofia.
Allora, infatti volevo recuperare un'altra cosa che tu citi, che è un teorico dei media, Bogost, che dà un'ottima definizione, che è abbastanza schematica e fa vedere bene come stanno le cose, tra social network e social media. Perché citavi per esempio Facebook, Twitter della prima ora, cioè 2008-2010, e non so se ci ricordiamo, ma funzionava tantissimo il meccanismo a rete, che rende anche conto del fatto che si chiamano social network, cioè contava quelle cose tipo l'amicizia, il follow, non erano troppo, cioè l'attività su quella piattaforma non era troppo puntata verso l'esterno. Che cosa succede? A un certo punto arriva la monetizzazione pubblicitaria. E tu a un certo punto dici l'economia dei social media è presa tra due morse, da una parte c'è l'advertising, dall'altra c'è la profilazione del comportamento degli utenti, perché comunque sono due cose che si presuppongono l'una con l'altra, cioè loro riescono a vendere le pubblicità perché ti profilano e sanno quali pubblicità fanno al tuo caso, insomma, riescono a monetizzare.
C'era addirittura, ma questo fino all'altro ieri, non fino a tanto tempo fa, tra le categorie che tu potevi scegliere su Meta, quindi su Instagram, Facebook, WhatsApp, Lidl, Decathlon, tutto, cioè la categoria di persone che hanno recentemente interagito con contenuti che riguardano la chemioterapia. Giusto per, cioè, per dire...
Quanto, sì sì, quanto è invasiva la profilazione. E a un certo punto tu, riprendo anche qualche, quando finisce di passare l'ambulanza magari, riprendo anche delle citazioni del libro, così capite che il nostro amico scrive bene e magari ve lo comprate. Ecco, ci siamo convinti che avere un pubblico sempre pronto a guardarci su un piedistallo sia un nostro diritto inviolabile, perché sul social media tutto diventa pubblico da conquistare, ammansire, attrarre, stupire e far spendere. E possiamo dire che dai social media vengono fuori due microeconomie che gestiscono il rapporto del soggetto con la piattaforma, che sono l'economia dell'attenzione e l'economia della reputazione. E questo influisce profondamente sul modo in cui pensiamo e esprimiamo i nostri pensieri, perché... le giornate hanno sempre 24 ore, però i contenuti sulle piattaforme aumentano a livello esponenziale, e tu citi una statistica interessante, cioè che ogni anno dal 2016 c'è esattamente il doppio dell'informazione di contenuti dentro le piattaforme rispetto all'anno precedente, quindi l'andamento è algoritmico. No, guarda a te che te giri. No, ho detto una cazzata? Va bene. Vabbè, comunque quella cosa, vabbè, c'è una funzione matematica che descrive questo andamento che noi non conosciamo, ma... esponenziale.
Grande.
Cioè, evidentemente non è la mia cap of tea.
Un panel di matematici.
No.
Vabbè, detto questo, quello che conta è che ci sono, cioè, la nostra attenzione è sempre limitata e è sempre più messa alla prova da sempre più contenuti che cercano di accaparrarsela, e quindi per farti notare sulle piattaforme cerchi di spararla al più grossa possibile.
Certo, questo produce che... Ma è una banale funzione matematica, insomma, che noi appunto non sappiamo poi mettere su un foglio, ma esiste, è vera. Per questo fenomeno saranno sempre i post più arrabbiati, più tranchant, più divisivi, più che appunto riescono a fare un casino a partire da come tua nonna ha servito gli antipasti a Natale. Cioè, queste cose qui si sostituiscono gradualmente alla realtà e colonizzano la nostra attenzione, il nostro modo di porci rispetto... come scrivo nel libro, ho sempre, non dico riso in faccia, però... tra me e me un po' riso in faccia rispetto a chi diceva quando non c'erano i social, che bello, ci si parlava sui tram. Ovviamente non è questo, ma comunque ci sono degli effetti che le piattaforme hanno su di noi, sul nostro modo profondo di intendere la socialità e i rapporti intrasociali, che andrebbero indagati di più. Cioè, io quando vedo, non so... appunto, prima serata di Sanremo con Amadeus che dice no, abbiamo fatto 15 miliardi di like. Cioè, questa roba qua andrebbe contestualizzata, perché non è più il 2010. Cioè, sappiamo che queste cose fanno male, tra l'altro, a categorie fragilissime come i teenager, come le persone la cui salute mentale è precaria. Cioè, i primi dati iniziano a uscire, cioè sono usciti, e dovremmo affrontare la cosa in maniera migliore.
Io faccio un po' l'avvocato del diavolo, se possibile, e in realtà mi riferisco anche a una parte del tuo libro in cui tu stesso fai l'avvocato del diavolo delle cose che hai scritto, nel senso che controbilanci questo occhio critico ad una visione dei social come un posto in cui effettivamente delle minoranze hanno potuto alzare la testa, hanno potuto parlare dei problemi che le affliggevano e hanno potuto anche migliorare la propria condizione. E ti chiedo, effettivamente convivono varie realtà, almeno secondo il mio punto di vista, all'interno dei social. Ci sono effettivamente le realtà di cui tu parli, dei carrieristi, di quei finti attivisti che in qualche modo cercano di per citare... un cantante di cui abbiamo parlato anche in precedenza a Marrakesh, sposano una causa solo quando gli conviene, e invece c'è chi realmente in qualche modo è un attivista che opera anche attraverso i social, che quindi riesce a portare alla luce argomenti e questioni importanti tramite quella piattaforma. Tu stesso scrivi...
Scusami, vado a rivedere un nome scritto nel libro perché
vai.
Non me lo ricordo.
Certo, no,
fare
vai tranquillo,
una
io continuo a parlare nel frattempo.
Vai.
Tu dici che le incontinenze verbali di appunto miliardi di persone sono difficili da contenere, cioè siamo arrivati a un punto in cui i social network ormai sono un mondo. Cioè parlare del social network è come parlare della realtà in cui viviamo, e quindi nessuno direbbe della nostra realtà, cioè sì, lo si può dire, però bisogna avere l'attenzione giusta nel dire... nella realtà ci sono persone tremende, ci sono persone che dicono cose terribili, ci sono persone che sfruttano la loro popolarità per guadagnare. Questo succede nel mondo reale come nel mondo digitale, perché ormai il mondo digitale è talmente espanso che sembra quasi impossibile questa cosa. Quindi ecco, la riflessione che ho fatto io è su questi due mondi, su questa convivenza tra un modo di usare i social network che sia effettivamente virtuoso e che sia migliori la qualità della vita delle persone, e invece un modo che genera problemi come quello di cui abbiamo parlato. Come convivono queste due cose secondo te?
Allora, da una parte io credo che non sia del tutto vero che le dinamiche e anche la compresenza di elementi tossici, non tossici, comportamenti virtuosi o meno virtuosi siano pressa poco sovrapponibili nel cosiddetto mondo reale e nel cosiddetto mondo digitale. Perché nel mondo digitale come ce l'abbiamo oggi, e io sarei un primo firmatario di una mozione per averne un altro, comunque cercare di cambiarlo, io titolo un capitolo del libro Macchine per farci litigare, perché sono davvero strutturate, poi appunto la storia è più lunga, c'è un passaggio di cui parla questo teorico dei media che si chiama Ian Bogost, da social network a social media, come dicevamo, che è una scelta di marketing, una scelta commerciale, una scelta di profitto di queste grandi aziende, e diciamo si delinea bene uno scenario in cui queste cose... queste piattaforme escono come appunto macchine che sono strutturate da algoritmi che devono necessariamente per il fine per cui sono state programmate dividerci e farci arrabbiare. Questa è una cosa che avviene, sì, ma avveniva già con la TV, avveniva già probabilmente anche con le prime gazzette nell'Ottocento, dei precursori dei giornali, ma non così, cioè non in maniera, non su questa scala, non in questo modo. Cito un'ultima persona di cui sono andato a vergognosamente a rileggere il nome, sì, il filosofo nigeriano-americano Olufemi Taiwo, che dice una cosa molto, secondo me, interessante, che ho voluto mettere nel libro e a cui tengo molto. Lui usa questa metafora della stanza, e questa stanza per lui è il posto... diciamo è la versione metaforica delle piattaforme, ad esempio Twitter, perché è vero che ad esempio su Twitter da ormai più di 10 anni c'è una comunità molto espansa che si chiama Black Twitter, di persone afroamericane che sono riuscite ad esempio a far girare video di soprusi della polizia, ad esempio a comunque sensibilizzare rispetto alle loro situazioni, alle loro esperienze, eccetera, eccetera. È anche vero però che da dati statistici, demografici di queste piattaforme, gli utenti di Twitter sono mediamente molto più scolarizzati, molto più ricchi, molto più... sono persone che, gioco forza, hanno più tempo libero rispetto a quello di un membro di una minoranza media. Quindi lui dice, per il solo fatto di essere in questa stanza, che è Twitter, che è Instagram, che è Facebook, tu non puoi parlare per... cioè puoi dare un'indicazione di massima, ma è difficile per te sovrapporti alla minoranza globale, vera e propria. Cioè, sì, sì. E si è visto con cose tipo Defund the Police negli Stati Uniti, cioè il movimento per togliere fondi alla polizia, che era largamente più sostenuto da persone appartenenti alla minoranza afroamericana su Twitter rispetto agli afroamericani in generale.
Secondo me, infatti, tornerei un po' sul punto centrale, ovvero perché poi dopo arriviamo anche magari nel merito di queste guerre culturali e di cosa ci sta dentro, e arriviamo pure a parlare di che cosa è di destra e di che cosa è di sinistra, oltre ai pantaloni corti e ai pantaloni lunghi. Però diciamo che l'impressione sostanzialmente è che con i social tipo ci abbiamo preso un grosso abbaglio. Cioè, io una cosa che non mi riesco a togliere dalla testa è: ma perché noi continuiamo a concepire come un'agorà pubblica quello che in realtà è uno spazio privato governato da logiche proprio strettamente capitalistiche, quindi finalizzate al profitto di pochissime persone? Cioè, quando è successo che noi abbiamo iniziato a dire: ah sì, questo è un posto dove noi possiamo dibattere apertamente e verrà allestito in maniera tale che il nostro dibattito sia più proficuo possibile per il progresso dell'umanità e per arrivare al sol dell'avvenire? Cioè, mi sembra proprio tipo naif nel migliore dei casi, nel peggiore non lo so che cosa mi sembra. Tu nel libro, a un certo punto, questo senza togliere il fatto che invece c'è della gente che forza l'agency di queste piattaforme e riesce effettivamente a fare un certo tipo di cose, però secondo me diciamo è un po' cioè sono magari delle eccezioni virtuose che però appunto hanno la capacità e la bravura di forzare questo meccanismo malato e usare in un altro modo la piattaforma, che però allestisce proprio delle posizioni di enunciazione, cioè delle posizioni dalle quali parlare, che quasi naturalmente ti portano a dover essere un pezzo di merda. Chiunque di noi penso che può riflettere su qualcosa, io sicuramente tantissimo, le merdate che ho fatto e detto sui social, penso fino a un certo punto della mia vita veramente andrei arrestato. Cioè, io passavo la vita a litigare con la gente tipo nel 2016-17 sui social, e penso più o meno, insomma, sarà capitato, ma io sono un po' più litigioso, però magari è capitato. E tu nel libro, a un certo punto, per rendere conto di questo, diciamo, cambiamento di prospettiva, usi una formula molto bella che è: dal pantheon della concordia globale al panopticon della viralità distopica, che è, secondo me, una formula mega potente. Quindi io, cioè, vorrei rimettere al centro del nostro discorso la viralità e i meccanismi attraverso i quali ci fa diventare delle merde, perché poi nella vita reale, in realtà, cioè, è molto difficile avere quel tipo di scazzi che si hanno sui social, perché sui social non ci stiamo noi, ci sono i nostri simulacri, cioè ci sono delle immagini che noi proiettiamo di noi che sono inevitabilmente, ragazzi, cioè sono tipo dei codici binari 010101, quindi è strano. Cioè,
sta prendendo una piega Matrix.
Okay, però non mi parlare di Matrix, perché cito un'altra persona che non voglio citare oggi. Però ecco, per arrivare al discorso delle guerre culturali nel merito, io tornerei un attimo invece su sta cosa.
Aggiungo anche un'altra cosa alla domanda, se ce n'è una, che è: nelle piattaforme, a questi meccanismi, non ci sottostanno solo gli utenti, ma anche le testate giornalistiche, per esempio. E questo è un modo che ci permette di avvicinarci anche a dare una definizione di cancello cultura e a rendere conto di come c'è un'egemonia culturale di destra che se n'è appropriato di questo termine, di questa definizione.
Sì, allora non so bene cosa. Cioè, tanta carne al fuoco.
Damian,
diciamo,
aveva proposto una riflessione sulla viralità.
Sì.
E sul Matrix.
Ok. Ma allora, mentre lui parlava, mi è venuta in mente questa bella storiella, che poi ovviamente si scade nell'aneddotica, e questo è sempre un problema, però, come dire, esemplificativa. C'era questa, nel 2020, quindi c'è ancora, questa giornalista afroamericana, 22-23enne, 24enne, quindi molto giovane, di nome Alexi McCammond, se non erro, che doveva diventare, era in procinto di diventare direttrice di Teen Vogue, quindi è stata con The Nast, importante, a New York, eccetera, eccetera. Sono usciti dei tweet di quasi 10 anni prima, quando lei aveva, mi pare, 13-14 anni, tipo un paio di tweet in cui usava un termine, adesso non ricordo quale, offensivo per le persone asiatiche americane. Va bene, diciamo, è saltato la sua nomina, perché ovviamente poi si crea un gorgo in cui le istituzioni giornalistiche in questo caso, ma succede con le università, succede diciamo la pressione della marea montante sui social è giustamente, non lo so, comunque legittimamente una cosa in cui nessuno vuole trovarsi, e quindi uno dice, a prescindere se c'è qualcosa, via. Ma la cosa bella, e secondo me esemplificativa di questa storia qui, è che tra le persone più accese nel prendersela con Alexis McCammond c'era una redattrice di Teen Vogue, di cui invece, scusate, non ricordo il nome, ma di cui a un certo punto sono stati fatti uscire, si dice così in italiano, forse sì, ok, non è la mia lingua madre, quindi no. Tweet sempre di 10 anni prima, sempre di quando lei era straordinariamente minorenne, in cui usava la N-word, non mi ricordo come, con pseudo malintesa, ironia, no? Una ragazzina. E quindi ha perso il lavoro anche lei. Cioè, questa cosa qua poi può diventare una specie di come dire, un circolo vizioso, no? Perché la cosa più facile del mondo, questo l'ha detto anche Obama, sì, che magari non è insomma, non sarà per tutti l'esempio politico migliore, però secondo me in questo caso, ecco, è stato molto saggio, perché indicare col dito una persona, cioè il primo che passa, è la cosa più facile del mondo, cioè tutti, questo ovviamente non deve, vedi come si vogliono sempre camminare un po' sulle uova, no? Perché dici questo, dici, ah, ma allora stai cercando di giustificare soprusi, esatto, e discriminazioni, in realtà, per carità di Dio, no, ma c'è molta facilità in questi discorsi traslati sui social, c'è molta facilità nel trovare il primo che passa, no? Il primo cretino che passa da rieducare. Citavamo Lundini prima, Valerio Lundini ha detto una cosa molto bella in un'intervista che gli hanno fatto qualche anno fa. Lui ha detto, il politicamente corretto cosiddetto è tutto giusto, e io sono super d'accordo con lui. Quello che mi dispiace, ha detto Lundini, è che uno non ha ancora finito di imparare l'ultima regola che lo usa come clava sulla testa di quello che passa. Infatti, secondo me questa cosa qui
c'era un rapper molto famoso che non mi ricordo come si chiama, che diceva in uno dei pezzi proprio banger, una punchline incredibile, era scagli la prima pietra chi è senza peccato. Mi ricordo se era
chi era sto rapper? Scusa.
Non mi ricordo, Street Jesus mi pare si chiamava, una cosa del genere. Madonna, il massimo
brutta
del conservatorismo
questa,
ho citato Gesù Cristo in un podcast, vabbè.
No, quello che impariamo da questo è cancellare il proprio profilo Facebook di quando si aveva 12 anni. Io l'ho fatto e...
Sì, potrebbe essere una buona cosa.
Fatelo
sì.
Tutti, perché...
Tra l'altro, dopo su questa cosa ne parleremo diffusamente. Comunque, l'articolo, cioè quello che hai appena detto a me fa pensare, ad esempio, a un articolo vecchio che però secondo me è sempre attuale su questa cosa della clava di Mark Fisher, che forse conoscerete, che si chiama Usciamo dal castello dei vampiri.
Dei vampiri, scusa.
E aveva a che fare con, cioè voleva trovare un modo di stare dentro questo dibattito molto complicato, perché non voleva essere schiacciato né dal lato non c'è nessun problema sui codici linguistici, né dal lato ci stanno sostituendo la nostra cultura, e voleva trovare una via intermedia, che idealmente è quella che piacerebbe trovare anche a noi, non perché siamo democristiani, credeteci, ma proprio perché quello che stiamo dicendo è che questa polarizzazione in base alla quale stanno strutturando il nostro dibattito pubblico, che dovrebbe rimanere un dibattito pubblico, è una polarizzazione operata da dei pezzi di merda che hanno degli interessi privati. Quindi questo è il motivo per cui bisognerebbe uscire da queste dicotomie. Nessuno tipo qua non ama il conflitto, penso che il conflitto politico sia una cosa fondamentale, solo che bisognerebbe strutturarlo intorno eventualmente a delle dicotomie valide e non a delle cose, ecco, così.
No, poi appunto non siamo democristiani, siamo berlusconiani, come dicevamo
certo.
Prima.
No,
eravamo alle esequie ieri, scusa.
No, figurati. No, su questa roba del democristiano mi è venuto in mente un passaggio del tuo libro, che in realtà anch'io ho pensato il primo momento, ma questa è una frase... Però in realtà è molto vero, secondo me, no? Quando tu dici che spesso le cose migliori della vita vengono da degli interstizi, dei compromessi benevolenti, scrivi. E effettivamente, cioè, pensare che, ad esempio, il rapporto con i propri genitori, il rapporto con delle persone più anziane, che hanno posizioni diverse dalle nostre, possano essere possibili anche all'interno di un mondo in cui effettivamente siamo convinti delle nostre idee, dei nostri valori, che sono diversi evidentemente da quelli di persone vicine a noi ma lontane allo stesso tempo, è un qualcosa che ti permette anche di riscoprire delle connessioni con qualcuno che magari non vibra sulle stesse, a cui non vibrano le stesse corde tue.
Certo.
Però effettivamente sono dei rapporti che si recuperano in qualche modo.
Assolutamente, su questo diciamo mi piace citare questa figura assolutamente irregolare e ovviamente ancora diciamo sul piano dell'aneddotica, ma secondo me di nuovo molto esemplare in questo senso.
Spero che non sia Street Jesus un'altra volta.
No, non è lui. Andiamo. Non è lui. Purtroppo non è lui, questo Gianluca Ospinter, che era un signore sulla settantina, che era sempre molto presente in un periodo in cui ho fatto il volontario al Mezzanino di Milano con un'associazione di prima accoglienza, proprio di normali cittadini, diciamo, di prima accoglienza di profughi e migranti. Questa persona era sempre lì. Si faceva in quattro in maniera totale, dormiva in questo camper vicino al a questo, insomma, questa, c'è un sottopasso della stazione centrale di Milano che è stato con degli spazi ferroviari adibiti, no, alla prima accoglienza. Lui stava lì, passava la notte a fare ricongiungimenti familiari, chi doveva trovare la sorella, chi doveva e aveva veramente, era una cosa fantastica, aveva una parola di conforto per tutti, aveva la sua vita era quello, ecco, insomma. Questa persona si dichiarava salviniana. Non lo so, misteri della vita. Si dichiarava salviniana, si dichiarava avere idee di avere idee di destra, dichiarava di ovviamente, come dire, noi eravamo soliti prenderlo bonariamente per il culo per questa cosa, e lui diceva: Salvini ha ragione. C'è anche in un'intervista uscita su Repubblica proprio la sua frase, tipo: Salvini ha ragione, ma queste persone hanno bisogno di un pasto caldo, una coperta, io non guardo in faccia a nessuno. E cioè, questa roba qua, poi spoiler, non è che il salviniano medio che troverete qua fuori è uno che fa queste cose, no, spoiler appunto, no. Ma in questa cosa c'è una radice di importanza. Non possiamo incasellare così, in maniera così, cioè, perché noi corriamo sui social soprattutto a dire: ok, noi siamo qui e questo è di là, stop, cioè io non ho nulla da dirti, cioè tu sei un'altra roba, no? Tu appunto sei o una TERF o si può fare con tanti modi un Novax, no? Su tanti piani, eccetera eccetera. Poi ovviamente queste categorie esistono nella loro come dire, nelle minacce che pongono concretamente rispetto alla vita delle persone, alla salute pubblica, nel caso dei Novax, eccetera. Però non tutti sono così facilmente incasellabili e soprattutto noi dobbiamo riscoprire un certo, cioè una certa apertura alla sorpresa, al dubbio, al dire sì, magari hai idee da cretino, secondo me, però comunque sei una persona recuperabile. Cioè, un altro caso che cito è questo di diciamo raccontato da questa comica molto famosa americana, Sarah Silverman, che dice: il mio amico Christian Piccinini, nome evidentemente italo-americano, ha passato fino ai 25 anni in un gruppo di neonazisti e oggi ne ha 50 e qualcosa. Dai 25 in poi si è dedicato a gruppi di deradicalizzazione, l'ho detto, e cioè, si occupa di attivismo contro appunto le persone che hanno, sì, l'estremismo e queste cose qua. Sarah Silverman dice in questo podcast: se lui fosse stato 25enne all'epoca dei social, sarebbe rimasto lì. Cioè, sarebbe rimasto neonazista.
Probabilmente perché si sarebbe ulteriormente radicalizzato.
Certo, certo. Adesso non so se ci si possa dopo, radicalizzare.
Dopo, dici che c'è dopo.
Però sì.
Sarebbe dovuto essere anche laziale, oltre che nazista. Saluto, so che c'è un laziale nella platea. E,
No, secondo me è interessante questo discorso del labeling, diciamo, dell'etichettatura, perché secondo me ci fa ritornare, a parte che questo manicheismo è evidentemente possibile appunto solo nel mondo digitale, perché cioè nella vita reale è impossibile.
Solo se c'hai 280 caratteri per esprimere.
È impossibile. Però è interessante pure per ricondurre proprio alle logiche economiche che stanno dietro questa cosa. Più etichette si possono mettere su un qualcosa e più è facile profilare, targettizzare, capire cosa vendere, a chi vendere. Quindi, cioè, è questo un po' il problema e il motivo per cui poi si cammina appunto sui gusci delle uova o comunque su un crinale scivoloso, perché da un lato abbiamo la giusta e sacrosanta rivendicazione di appunto appartenere a un'identità di un certo tipo, e dall'altro c'è il rischio che questa rivendicazione costantemente venga assorbita, sussunta da delle istanze che hanno degli interessi completamente diversi, no?
Vabbè ragazzi, vuoi aggiungi qualcosa?
Volevo aggiungere, perché tu hai citato personalità ripetutamente dal mondo americano, e secondo me questo è un capitolo interessante da trattare, perché anche tu nel libro parli del fatto che di cancel culture in Italia, di
cancello cultura.
Scusa, ho sbagliato, non è morto nessuno, o comunque è molto più difficile che qui da noi.
Fino a stasera.
Adesso c'è stato il caso recente dei due telecronisti di Sky che hanno fatto la battuta, sì. Formula 1. Puoi immaginare benissimo, vabbè, commenti sessisti immotivati, e sono stati sospesi, ecco. Però alla fine poi spesso tutto si chiude tra luce e vino, sospensione di una gara, pacca sulla spalla e andiamo avanti. E mentre invece negli Stati Uniti anche tu citi una serie di casi che sono davvero impressionanti nell'intensità con cui determinati personaggi vengono spazzati via dal loro ambiente, dal contesto in cui vivono, spesso, cioè in alcuni casi magari anche con dei motivi su cui si può riflettere, ma nei casi in cui citi tu davvero, cioè, senza motivi validi. C'è il caso ad esempio questa persona
Emmanuel Cafferty,
è lui, ecco, che fa un gesto dalla macchina a una macchina vicina, che lo fotografa, poi viene postato sui social questa foto e sembra che lui avesse fatto un gesto avvicinabile a un gruppo estremista. Magari la racconti meglio tu.
Però sì, no, in realtà l'hai raccontata bene, nel senso, c'è questo tecnico di riparazioni di San Diego, tra l'altro, diciamo, rimanendo sul piano dell'identità, latinoamericano, proveniente da una famiglia molto povera, eccetera, che appunto ha quest'auto aziendale con cui va a fare riparazioni nell'area di San Diego. Un giorno, come gli altri, torna a casa la sera e ha la mano fuori dal finestrino e vede che un tizio a un semaforo accosta vicino a lui e gli fa dei segni, poi inizia a insultarlo e lui dice: ma che sta succedendo? Vanno avanti, semaforo verde, vanno avanti, semaforo dopo uguale, e inizia a dirgli: fai il segno con questo cosa qua, no? Questo segno qui con la mano. E lui dice, temendo di avere a che fare con una persona, non so, in qualche modo squilibrata o faccio questo segno.
È il segno dell'ok.
È il cosiddetto ok, diciamo, sign.
Chi ascolta lo diciamo, perché
sì,
ci saranno delle
persone
che ascolteranno forse.
questa persona in macchina aveva, si presume, visto un momento della guida di questo Emmanuel Cafferty con la mano, diciamo, chiusa a forma di ok, mm-hmm. E l'ok sign è un simbolo popolarizzato dall'alt-right tra i suprematisti bianchi.
Ma perché secondo te negli Stati Uniti questa cosa è così grossa, è diventata così effettivamente ha un impatto così forte sulla realtà, invece da noi ci sono magari più difese, tutele?
Sì, allora ci arrivo, finisco magari a questa cosa. Qua, perché secondo me è bella, cioè bellissima una cosa che dice lui alla fine, cioè sostanzialmente poi lui torna a casa, riceve una chiamata dell'azienda, come un po' da prassi di queste cose, subito gli ritirano l'auto aziendale, il pick up, e dopo 2 giorni è già licenziato.
You are cancellato, gli hanno detto al
termine. You are culture cancellato, l'avevano detto in italiano, strano, perché comunque San Diego...
No, no, però si dice proprio
Perché qualcuno aveva postato sta foto su Twitter, poi era finita su Reddit, poi era finita eccetera.
La viralità, appunto.
La viralità.
Le vie della viralità.
E il collasso del contesto.
E il collasso del contesto. E lui di sì, chiaramente, perché poi lui l'aveva fatto e dire ok, lo faccio, però
non mi scassate la macchina.
esatto. E lui dice, tra l'altro è uno dei rari casi, no, che poi, perché di solito si dice no, Woody Allen non ha potuto pubblicare il suo ultimo film, poverino, ammazza, cioè come farà a mettere insieme il pranzo con la cena? Cioè sarà una roba veramente... E invece questo qua, che aveva effettivamente problemi a mettere insieme il pranzo con la cena, ha perso il lavoro. E appunto in un raro racconto di uno di questi casi, lui dice: una persona può imparare, scusa, dai suoi errori, ma questo è come essere colpiti da un fulmine.
Ricordatevela questa cosa, perché tornerà nella conclusione, essere colpiti da un fulmine.
Esatto, scusami, perché... adesso arrivo anche alla tua domanda.
Che è un posto di merda, sì. cioè... Pieno di stronzi, cioè,
casualmente allora, succede proprio sotto al Canada, è una tag page che vi consiglio.
Succede ovunque, certo, sì. No, allora, perché negli Stati Uniti sicuramente da una parte c'è una cultura dai tratti molto puritani che facilita tutto questo, c'è un bel saggio di un'autrice, diciamo, che si occupa più di geopolitica, si chiama Anne Applebaum, su questo, e prende in prestito la lettera scarlata, il libro, per dire una volta c'era il marchio di infamia e adesso c'è questo puntare il dito, no, sui social, spesso appunto per comunque posizionarsi o elevare il proprio status. Dall'altra ovviamente ci sono anche problemi di leggi sul lavoro, perché anche questo non va dimenticato, cioè c'è un caso recente di una, anche questo abbastanza assurdo, un'università americana, una docente precaria di storia dell'arte, che con tutti gli accorgimenti del caso mostra in una class online un'immagine votiva medievale, bellissima, insomma, una miniatura medievale di Maometto, con trigger warning prima della lezione, dicendo: guardate, studenti musulmani, abbiamo una, perché, insomma, diciamolo, per chi non lo sapesse, ci sono correnti dell'Islam per cui non si può rappresentare il profeta. Appunto, lei usa ogni precauzione, lo mette nelle slide del corso, mette i trigger warning, addirittura prima di mostrarla dice: chi si vuole disconnettere da Zoom lo può fare. Non serve, perché poi una studentessa va a lamentarsi e, per evitare subito, a prescindere, qualsiasi tipo di problema, l'università la caccia. E questo perché? Ovviamente perché, diciamo, c'era un'analisi molto bella sul tema, che prendeva appunto le mosse da questa storia, perché questa docente era precaria, perché i docenti americani sono sempre più precari, perché... È facile, cioè, tu diventi una cosa che scotta, a me conviene mandarti via se posso farlo, e anche passare per quello che aumenta, che tiene conto, no, delle sensibilità degli ultimi. Cioè.
Sì, la mia impressione è che ci sia anche una specie di trauma della minoranza, non so come chiamarlo. Cioè,
sì, tra l'altro, scusate, ho detto ultime, è una cosa terribile, la ritratto subito.
Non
so come mi è uscito. Vabbè, le minoranze.
Faremo
ultimi era cristologico, perché
una censura. No, è come se chi è stato, cioè, categorie magari di persone che sono state vessate per secoli, adesso che hanno la possibilità di rialzare la testa, effettivamente, di esporsi, di parlare, in alcuni casi, cioè anche a causa proprio della marginalizzazione che hanno subito fino a questo momento, non c'è neanche magari una lucidità nel stabilire il proprio nemico, no? In un certo senso, nello stabilire chi effettivamente porta avanti dei comportamenti oppressivi e chi invece ha fatto una gaffe o ha avuto un comportamento goffo. E magari questo, io poi sono tipo la... la parte ottimista di Ragù, perché per il resto qui ho due cinici bastardi di fianco a me, e penso, cioè, mi viene da pensare anche ottimisticamente, magari anche troppo ottimisticamente, che sia anche una questione di tempo. Cioè, in un primo momento in cui effettivamente questi certi gruppi si riuniscono, può essere anche complesso avere un'organicità della propria azione, nel ricondursi effettivamente a chi vessa quotidianamente quelle minoranze. E magari appunto bisogna organizzarsi, capire effettivamente come agire contro chi davvero svolge questi comportamenti. Ecco, non so, questa è una...
Sì, allora, sicuramente, come posso dire, c'è la componente di cui parli, secondo me. Perché effettivamente, diciamo, ciò che anima queste istanze non solo può essere sfruttato, può capitare che venga sfruttato in maniera molto strumentale, molto appunto conveniente rispetto a un'economia del sé, rispetto a un personal branding, ma anche può essere, diciamo, una fonte di confusione rispetto ai target da mirare. Non so però se in questo stato di cose sarei ottimista. 3-1 3 contro 1. No.
Adorno e Horkheimer non aggiungeranno altro.
Ti spiego perché. Perché finché non cambia, cioè è come, adesso non so, se tu non ripari la perdita, comunque il rubinetto non potrà mai funzionare. Secondo me la grossa perdita è lo stesso aver ceduto in conto terzi a multinazionali private il discorso attorno a queste cose. Multinazionali che hanno già provato, oltre ogni dubbio, di non fregarsene assolutamente niente. Perché ovviamente
secondo me quel discorso che fai tu c'ha anche mega senso. Cioè, ad esempio, paragone storico così veloce, un passando, oggi non so, faccio finta di essere un professore di storia e filosofia. Il terrore giacobino, cioè, era una cosa che comunque nel suo essere dirompente ci ha avuto ovviamente anche delle vittime inconsapevoli che non meritavano di vedere la propria testa tagliata, ma grazie al terrore giacobino, cioè, hanno staccato la testa a Luigi XVI. Io francamente, cioè, a vedere una cosa del genere, ma godrei tantissimo, penso che tutti noi godremmo tantissimo, francamente. Luigi XVI sarebbe Mark Zuckerberg, sarebbe qualche stronzo di questi, oggettivamente, che saluto, perché tra l'altro ci permetteranno di mettere online le nostre puntate,
ascolta la mattina quando fa la beauty routine.
Però Vladimiro Lenin diceva che il capitalismo ci venderà la corda col quale la impiccheremo, quindi comunque un po' di contraddizione la dobbiamo abitare comunque.
Io ho paura di questo Damien oggi, veramente. Sarà la prossima citazione?
Oggi sto avvelenato. Però diciamo che a me non sembra questo il caso, cioè a me sembra che invece qua ci sia proprio una capacità da parte di chi invece sarebbe il vero nemico di deflettere qualsiasi forma di raggio laser che gli viene sparato e farlo cascare sulla testa dei più poveracci di tutti, che oggettivamente il massimo, molto spesso, ovviamente poi esistono gli stronzi nella vita reale, ovviamente, però molto spesso il più grave peccato che hanno commesso è quello di non essere aggiornati su dei codici sui quali siamo aggiornati noi, che siamo altrettanto stronzi, perché abbiamo avuto un sacco di tempo della nostra vita per non fare niente se non leggere e aggiornarci su una serie di codici che ci hanno reso un'elite che combatte per l'inclusività, e anche qui tutto sommato può anche andare bene, a patto di ricordarci che ci sono delle persone che la fortuna che ci abbiamo avuto noi di stare a studiare per poter fare tutte le citazioni del cazzo che sto facendo io, non ce l'hanno avuto il tempo. E quindi secondo me dovremmo rispettare questo tipo di differenze, perché poi, altra cosa, e chiudo e lascio la parola, cioè, da tutto questo discorso di inclusività mi sembra, e cito anche il dottor Marrakesh, che comunque è il mio intellettuale di riferimento, tu puoi permetterti
più grande
di essere,
poeta dopo Dante.
Tu puoi permetterti prima di essere serie di cose diverse, di rivendicare una serie di identità, però c'è un tipo di identità che non può ancora essere rivendicata, è quella di essere un povero morto di fame. E quindi se noi facciamo tutto un discorso sull'inclusività dal quale poi vengono escluse le persone che letteralmente non hanno i soldi per mettere il pranzo e la cena, ai pezzi di merda, secondo me siamo noi, e su sta cosa ci dovremmo riflettere.
Sì, sì, diciamo che tornando sempre all'esempio della nonna, io invece mi sono ingarellato con sta roba. Cioè, io non riuscirei ad andare da mia nonna che appunto ha vissuto il nazismo, cioè il nascondere il raccolto per averci robe da mangiare dai nazisti nelle campagne, i 15 fratelli, la fame, le cose. A dire, però, guarda che hai usato un po' un termine da TERF. Ma sei matto. Ma sei matto. Ma questo non perché siano cose astruse, che non vanno prese sul serio. Tante persone, che purtroppo, secondo me, neanche del tutto consapevolmente si sono spostate a destra, deridono questo linguaggio come fosse una... Invece no, sono cose serie, sono cose che anche nel contesto dell'attivismo hanno... cioè le loro ricadute reali, ecco. Però l'applicazione che se ne fa, di cui ho citato appunto l'esempio in questa newsletter eccetera, è un depotenziamento seriale, totale, è una cosa che diventa è solo per ricreare uno shitstorm nella vita reale, che siamo così drogati di questa roba qua che ci serve come il metadone, cioè come abbiamo bisogno di questa roba qua, della messa in scena, no? Di qualcuno che indica, il coro che si indigna, si pario, e intanto non cambia niente, che domani ci sarà un altro, e domani magari quello che indicava col dito, no? Come nei casi citati prima, diventerà quello, cioè si invertiranno i ruoli, però non cambierà niente, comunque nessuno imparerà.
Va bene, abbiamo capito che dobbiamo essere buoni con la nonna, perché la nonna comunque...
Importantissimo.
Noi 20 anni che studiamo, lei è 20 anni che si guarda Barbara D'Urso tutti i pomeriggi, quindi non credo che gli abbia fatto troppo bene.
No.
Però, a parte, saluto Barbara, che ci ascolta pure lei sempre quando prepara le puntate del pomeriggio 5. Allora, c'è una questione che secondo me non abbiamo risolto. Noi non abbiamo detto che cazzo è la cancello cultura. E...
Ma perché io non lo so, cioè non lo so, posso andare adesso, cioè ho un impegno.
Allora, guarda, voglio darti là con una definizione che mi appassiona molto, me la ricordo a memoria, non la devo nemmeno leggere. È presente in un libro che pure trovate al banchetto della Confraternita dell'Uva, tengono molto, si chiama Io sono Giorgia.
Ah, ok, perfetto. L'altro che ho scritto, allora.
Sì,
ok, va bene.
Che è uscito in tempi non sospetti, cioè prima che Giorgia Meloni diventasse il Presidente del Consiglio, in cui definisce la cancello cultura un vento di bruttezza inaudita che vuole cancellare tutto quello che di buono, giusto e onorevole ha fatto la cultura occidentale. Adesso, per quanto abbiamo capito che le piattaforme ci rendono delle teste...
È lo stesso, tra l'altro, che diceva di me la mia ex. Sì. Un vento di bruttezza che vuole distruggere.
Mi dispiace veramente tanto.
Vabbè, salutiamo anche la mia ex.
Sì. No, beh.
Parola per parola, parola.
Si chiamava Giorgia? Allora, quindi, cioè, come possono rientrare all'interno dello stesso fenomeno, della stessa definizione di fenomeno, il fatto che ci comportiamo degli stronzi perché abbiamo mutuato le pratiche che assumiamo sui social media e le importiamo nella vita reale e quindi tipo cerchiamo tantissimo le attenzioni del prossimo e lo facciamo molto spesso prendendo delle posizioni taglienti, con il fatto che Libero titola che adesso ci tolgono Biancaneve, adesso ci tolgono la torta di mele, adesso questo e quest'altro.
Ma allora, io a un certo punto quando devo, nel senso che proprio mi trovo obbligato a parlare di questo grande elefante della stanza della cancel culture, cancello cultura, scusate, vero. Uso questa definizione, tra l'altro quasi assonante, di un sociologo degli anni 20 americano, si chiama William Ogburn, che aveva coniato questa definizione di cultural lag, quindi scarto culturale, per rimanere in pari con cancello cultura, che diciamo si può riferire a quei termini, a quei concetti che non sono più in pari col mondo a cui si riferiscono, sono rimasti indietro, cioè la tecnologia è progredita, mentre le definizioni sono rimaste indietro. Secondo me questa cosa, cioè, cancel culture è un po', cancello cultura è un po', diciamo, parte di questo insieme qui. perché al di là ovviamente della strumentalizzazione bieca e anche molto goffa appunto che può farne una Giorgia Meloni e la sua, diciamo, il suo cerchio magico, no, di cortigiani, poi ci sono persone che purtroppo sono seriamente e genuinamente preoccupate perché hanno letto che vogliono cancellare i classici. Questa cosa, cioè, ecco, quello magari invece di lanciare un giavellotto nella schiena della nonna, possiamo iniziare, cioè se la nonna è uno di questi, e dire no, effettivamente questa cosa non sta succedendo, cioè, nessuno vuole, Omero è ancora con noi, non succederà niente.
Anche purtroppo, tra l'altro, perché anche c'è un'altra tag page, sì, che si chiama cose che sarebbe bellissimo se fossero vere, se cancellassero.
Vabbè,
Omero
dai, insomma. Io ho un'idea buona di Omero.
Ma chi se lo accolla, Omero?
Vabbè, oh, l'Iliade, Odissea. Classico.
Vabbè,
no, noi, tra l'altro, adesso manca incredibilmente il terzo che è andato.
No, ma infatti aspettiamolo, io vorrei, sì, aggiungere un'altra cosa, sì, su questa cosa,
sì,
dei,
no,
giornali.
Per non prendere in ostaggio il pubblico.
Vi sentite in ostaggio?
No,
sì,
vabbè,
assolutamente sì.
Sì, è la classica risposta. Vabbè,
stiamo per finire. Secondo me
ci sarà un momento di rilascio.
Quando prima parlavamo delle economie dei social media e del fatto che ci sta dentro come l'utente anche il profilo del giornale, ci siamo dimenticati di dire che tutta l'industria dell'informazione adesso deve sottostare al gioco dell'advertising, che è monopolizzato da Facebook e Google, e quindi vengono fuori fenomeni tipo il clickbaiting o le tanto discusse fake news, che molto spesso non sono delle cose tipo semanticamente false, è che ci sono delle cose che vengono trasformate in delle notizie, ma magari non dovrebbero essere delle notizie, tipo appunto Biancaneve che viene stroncata dalla giornalista del San Francisco Gate, che
esatto,
è un giornale,
esatto,
locale, questa cosa assume proporzioni globali.
Esatto, esatto. Quello è un po' il caso scuola, no? Il caso di scuola di questa dinamica qui, perché succede che sostanzialmente due giornaliste di un piccolissimo, una piccolissima testata che è più simile a un blog che a una testata, che si chiama San Francisco Gate, in una recensione peraltro super positiva di una nuova giostra di Disneyland che riguardava appunto la Sora Biancaneve, si soffermano in una riga e mezza sulla scena del bacio del principe alla principessa, dicendo sostanzialmente che al giorno d'oggi ci si aspettava qualcosa di meglio, perché non è più un'immagine, diciamo, che siamo pronti a tollerare, perché ha rimandi che sfociano quasi appunto nella rape culture, queste cose qua, perché stupro cultura suona veramente male. E però questa roba qua, cioè, che di per sé era come se io, non so, andassi a scrivere su quel muro e sulle cose che scrivo mezza riga fosse, viene, cioè, su quel muro arriverebbero due giornalisti del Daily Telegraph, del Daily Mail, sì, anche del Telegraph.
Innanzitutto Fox.
Fox e tutto il caravanserraglio, per testimoniare che effettivamente, no, c'è questa iconoclastia ormai incontrollabile, adesso guarda, vogliono toglierci pure Biancaneve, perché questa cosa ovviamente
giù le mani dai bambini,
sì, perché queste cose ovviamente anche qui vendono il titolo.
Infatti la cosa più interessante è che in Italia l'occorrenza in cui si è più discusso di cancello cultura è quando è uscita la notizia di Biancaneve. Cioè, questo significa che per la maggior parte delle persone in Italia che hanno sentito parlare di questa cosa pensano al caso di Biancaneve,
sì,
che è molto lontano da quello di cui abbiamo discusso noi fino adesso, evidentemente.
Ma la maggior parte
il bacio della bella addormentata, una serie di cose. Quello, il bacio della bella addormentata, era il fatto che appunto, cioè, c'era tutta una polemica.
No, ma
Biancaneve e la bella addormentata non sono la stessa persona, sono due figure diverse. La bella addormentata è una ragazza bella e addormentata.
Invece Biancaneve è brutta.
Dai, non mi tirare in mezzo a questo tipo di situazioni, per favore. Comunque, vabbè, una serie di elementi che effettivamente richiama. Cioè, ma dai, su, esatto. A proposito di elementi ludici, vabbè, è un gancio. Allora, Davide, tu ci scuserai, ma noi adesso ci abbiamo verso la chiusura e se abbiamo detto delle cose intelligenti in questo tempo che abbiamo passato insieme,
tutto deve cadere.
Adesso casca tutto, perché Andrea, quando è entrato a far parte di questo podcast, ci ha insegnato una cosa, ci ha detto prima si gonfia e poi si sgonfia, quindi adesso abbiamo gonfiato e adesso con tutti i spilli, i palloncini che abbiamo fatto, li facciamo scoppiare uno ad uno,
tutto.
E quindi noi siamo soliti, insomma, in conclusione del nostro podcast, perché abbiamo detto, ragù, un podcast e far ridere, anche pensare,
ora abbiamo
eccetera,
ripetuto
eccetera.
Allora,
in realtà
ridiamo.
Fa pensare ma anche ridere, facciamo così, quindi abbiamo pensato e adesso cazzeggiamo un pochetto. Alla fine, diciamo, noi tendiamo a proporre un gioco. L'ultima volta abbiamo assegnato, per chi c'era, i David di Donatello alla mascolinità tossica. Possiamo dire di essere state le ultime persone ad aver premiato in contumacia Silvio Berlusconi. Questo francamente ce lo rivendichiamo, seppur con un premio disforico, ma sti cazzi.
E erano tutti disforici.
L'anno scorso, in occasione dell'altra puntata che avevamo fatto live, avevamo parlato di argomenti simili. Abbiamo fatto la Cancel Cup, in cui avevamo chiesto alla nostra ospite di cancellare con un colpo di spugna chi voleva, e alla fine sono stati cancellati Pio Amedeo. Quanto cazzo sarebbe meglio il mondo se Pio Amedeo non esistessero, è una cosa incredibile, ti saluto. E però a te invece ti proponiamo un altro tipo di gioco. Facciamo così, c'è un podcast che ascolto sempre in cui fanno sempre questa cosa, arriva Dio e ti dice, allora arriva Dio e ti dà un superpotere, ti dà il superpotere non di cancellare qualcuno ma di salvare qualcuno da una possibile cancellazione.
Ipotetica.
Quindi noi sostanzialmente ti stiamo dando la possibilità di assolvere dai suoi peccati una persona che si è macchiata, ma di peccatucci, cioè di queste cose, appunto, di questi colpi di fulmine.
Io la coppa parafulmine.
Francesco la chiama la coppa parafulmine o Salvation Cup, se vogliamo noi essere internazionali.
Diciamo che ci sono delle cose reali ma anche finte allo stesso tempo, che noi abbiamo inventato imitando la realtà, e che abbiamo assegnato a una serie di personaggi, perché ci piace comunque sempre fare i nomi a noi.
Sempre.
E quindi tu ci dirai chi vorrai salvare.
Quindi
hai,
diciamo,
in mano questo potere.
Torneo a eliminazione diretta, quarti di finale.
Sì.
Semifinali e finale, cioè alla fine verrà salvata una persona
gli
sola.
Abbinamenti li abbiamo, gli abbinamenti li abbiamo già previsti.
Allora,
e ogni quarto è proprio ha un nome. Abbiamo voluto fare questo.
Allora, procedo
chicca.
Col primo.
Prego.
Procedo col primo. Sei tu che hai questo potere. Voi, se
fantastico,
volete, potete dare dei feedback. Però devono essere cose tipo cioè non di più, nel senso, va così. Allora, la prima coppia è ex amici. Gli ex amici in questione
chi
sono
saranno?
Federico Lucia in arte Fedez e Luis Sal in arte Luis Sal. Allora, è successo, si è scoperto che Federico non ha mai pagato i molteplici tatuatori che gli hanno dipinto il corpo.
Questo basterà per cancellare.
Riprovevole. Ma dall'altro
anche
lato,
anche perché sono tanti, cioè comunque
cazzo
tutto pieno.
Visto quanti cazzo ne ha. Dall'altro lato, il buon Luis ha sempre sostenuto, come sapete, siamo nella sua città, di amare Bologna. Ma fonti a lui vicine dicono che non sopporti i tortellini a ragù, a cui preferisce
la poke col branzino e l'ananas. È il suo piatto, il suo go-to piatto per il pranzo, è quello, e il tortellino in realtà non lo ama. Lui ha sempre detto di amarli, ma ha mentito.
Due gravi onte. Tu puoi salvare una delle due persone.
Puoi anche ricorrere all'aiuto.
Vedi,
se tu,
voi,
insomma,
avete idea. Luis Federico.
Ma...
Ma come non esiste?
No, ma infatti erano i tortellini in brodo. Abbiamo sbagliato a leggere. Perché il podcast si chiama Ragù, quindi
sì,
detto,
vabbè, è stato un errore.
Qua c'è
chiudiamola qui, scusate.
Ci cancelliamo noi, cancelliamoci noi.
Che poi noi siamo nati a Bologna, quindi lo sappiamo bene.
Sì, sì.
Allora, non posso ucciderli entrambi, cioè ucciderli per dire.
Sempre metaforicamente.
Ne devi salvare uno.
Allora, mi trovo un po' in un dilemma filosofico, perché da una parte Fedez mi sta sui coglioni.
No, però nello specifico per questa...
Tra dire e non dire.
Per questa vicenda... Ritieni più grave? Cosa ritieni più grave? Capito?
Ah, ci ascolta.
Perché Fedez, se dovessimo andare con antipatia...
Ti seguo da sempre. Tra l'altro, se ti serve un nuovo co-conduttore per Muschio Selvaggio, appunto, no? Allora, però da una parte, appunto, non ho grandi simpatie per Fedez, che però stimo professionalmente, no? Stavamo dicendo, esatto. Dall'altra, però, poché con il branzino. Non, vabbè, però salviamo Luis al
comunque. Dai, salviamo Luis, anche perché alla luce delle dei recenti avvenimenti non possiamo che salvare
la
Luis.
Move dai, che ha fatto, sì. Luis al pure sì. Sì, vabbè, sì, però
dopo niente pareggerà l'applauso a Berlusconi della scorsa volta a scena aperta.
Doppio, se non sbaglio.
Quindi vabbè, passa al quarto di finale degli ex amici.
Luis.
Sì, vai.
Bene, il secondo quarto di finale è il quarto di finale che abbiamo nominato centrosinistra. Centrosinistra che partecipa a una coppia. Una coppia di persone senza capelli, me ne accorgo adesso. Non era non c'era premeditazione.
No,
zero, zero, era solo un dato. Bonaccini contro Bersani. Attenzione. Allora, Bonaccini, come saprete, è il presidente della Regione Emilia-Romagna e nel nostro scenario ipotetico, ma non così tanto, viene nominato commissario per l'alluvione. Sappiamo che purtroppo c'è stata l'alluvione in Romagna. E il problema è che si scopre, tramite fonti giornalistiche, che Bonaccini ha augurato a Elie Schlein, la sua concorrente per il titolo di segretaria,
nonché ex collaboratrice, insomma
vicina a lui per tanti motivi, che l'acqua delle fogne emiliane gli non dasse casa. Ci sono chat in cui, insomma, in questo...
C'è stato il leak.
C'è stato un leak. Dall'altra parte abbiamo Pierluigi Bersani. Non so se sapete che Bersani ha annunciato diverse volte di aver avuto conversazioni con Berlusconi, chiamate, l'ho andato a incontrare in ospedale. Insomma, dopo la morte di Berlusconi, epifania improvvisa di Bersani, che si mette in televisione dalla Gruber, insomma, ai programmi di La Sette, a raccontare le barzellette di Berlusconi. E rivela di essere più vicino al sogno liberale del Cavaliere di quanto non pensasse. Chi si salva?
Vabbè, come faccio io a non salvare Bersani?
Ma questa sarebbe
incredibile.
Questa è un gol a porta vuota.
Sì, questa era una chiamata facile.
Io per un'ora di 8:30 in cui Bersani racconta le barzellette di Berlusconi, potrei dare tanto, sì.
Cioè, Bersani potrei che racconta Orchidea, cioè, davvero.
È interessante, sì. Bene, poi...
So, Francesco, tu ce l'hai davanti, vuoi leggere anche tu? Secondo me dovresti leggere. Questo secondo me lo dovresti leggere tu, ad
va
esempio.
Bene, va bene.
Sì, ti facciamo arrivare il documento. Noi redigiamo, prima di fare le nostre puntate, sì, dei documenti con una precisione e una cura che voi non potete neanche immaginare. Non avete mai visto niente del genere. Usiamo Excel, vi dico solo questo, per fare le cose.
Comunque i colleghi che mi hanno anticipato sono stati troppo mild per quanto mi riguarda, perché io a Bonaccini avrei fatto dire che augurava ad Elie Schlein che gli risalisse la cacca di tutta la provincia di Bologna dal bagno di casa in camera, e che Luis Sal, oltre a stare in fissa per la poké col pranzino, diventa anche un gym bro che finisce dentro una spirale e inizia a dire che c'hanno ragione gli incel. Te l'avresti salvato lo stesso.
Scenario francamente non troppo
lontano. Non troppo
lontano.
Vabbè, ormai
risultato... Vabbè, però ormai la storia non si riscrive.
Dai.
Va bene, la terza coppia è una coppia di showgirl. Esce un video in cui Chiara Ferragni, solitamente in estremo controllo emotivo, sbrocca contro i figli, in particolare Leone. Urla e bestemmie come reazione ad un capriccio. Non credo che, insomma... Ci sarebbero poche polemiche se succedesse una cosa del genere.
Mi viene da salvarla a prescindere, però continuiamo.
No, beh.
Sì, ho capito da dove viene il tuo commento. Sì. Alla fine, Leone.
No.
Vabbè, dai, vai, vai. Dai, continua.
Vabbè, dall'altra parte invece c'è Belen, che rivela di non aver mai davvero amato Fabrizio Corona, e questo già secondo me è un reato imperdonabile, perché oggi pomeriggio ci abbiamo avuto modo di parlare di Corona. Ma di averlo
tutelare di questo podcast
lo citiamo una volta a puntata, ma di averlo solo sfruttato per sfondare nella televisione, che comunque non sarebbe un reato così grave, cioè. Anzi, Corona sarebbe il primo ad assolverla e a sorridere compiaciuto per questa cosa.
Vero.
No, ma infatti qui sono quasi, cioè, sì, non cancellerei nessuna delle due nel senso...
No, però puoi salvarne una sola.
Non si può fare, contro le regole. Ma allora, diciamo, premiando anche un approccio più barricadero alla maternità, salviamo Chiara.
Bello.
Vabbè, anche
d'accordo?
Perché... diciamo dei Ferragnez, abbiamo eliminato Fedez e salviamo Chiara Ferragni.
Io avrei troppo salvato Belen.
Per par condicio. Vabbè, ma perché tu c'hai un rapporto particolare con Fabrizio, esatto, Corona, col quale condividi anche la fede calcistica. Dovrebbe farti riflettere questa, bravissimo, cosa. E arriviamo al quarto scontro, che a me personalmente diverte molto. Una cosa, la paternità dei contenuti di questo set è di Andrea, che ha una vena comica che dovreste tutti approfondire se lui avesse il coraggio di approfondirla.
Un applauso
ad Andrea, troppo, per favore. Troppo. Allora, quarto scontro, sinistra cultura. Dopo anni di prese in giro per i suoi outfit trascurati, Zero Calcare vuole capitalizzare. Lancia la linea di vestiti sciattone, t-shirt spiegazzate con stampe di band underground romane in vendita a 300 euro l'una. Moretti shock, Nanni Moretti. In un audio che circola sul web lo si sente dire: non sono né di destra né di sinistra. Aiutami.
Dovrebbe esserci un partito unico che ascolta gli italiani. Peraltro, questa è una frase ripresa da... Vabbè, non si
Ciccio
può dire.
Ciccio Gamer, detto Ciccio Gamer. Ciccio Gamer ha detto questa cosa.
Mi fa piacere che tu abbia capito, perché l'ha presa da lì.
Allora, una live di Ciccio Gamer in cui lui, totalmente inconsapevole, dice: ah, ma che è sta storia della destra e della sinistra? Ma lui non stava... Cioè, lui non stava seriamente dicendo che ci servirebbe il duce, cioè non lo stava pensando davvero, però nella sua innocenza e nel suo non aver mai letto una pagina di niente, probabilmente già servirebbe proprio una persona, un partito unico che ascolta gli italiani. Bella, frate, prendi la macchina del tempo,
ci pensassero.
Vai nel 1923
se qualcuno ci,
stai ci
avesse mai pensato.
E qui Nanni Moretti ha avuto una sera, si annoiava, è andato su Twitch, ha visto questo personaggio, si è ispirato e ha detto sta frase, insomma.
Allora, la mia risposta è che sono già sull'e-commerce di Zero Calcare, cazzo, a comprarmi la maglia.
Sciattone,
quindi...
è anche un bel nome per un brand.
Sì, comunque. No, uccidiamo un Nanni che ha perso la brocca.
Va bene, sa. Salva a zero.
Che cosa è successo? Li vogliamo far scannare? Dobbiamo arrivare a un salvato finale, Demo. Allora, però andiamo velocemente. Sì. Rimangono Luis e Bersani, le malefatte sono sempre le stesse, però adesso...
Cosa aveva fatto Bersani, scusa?
Raccontava le barzellette di
Silvio. No, uccidiamo Luis, okay. Sì.
Bersani va in finale, poi abbiamo invece Chiara Ferragni e Michele Zero Calcare, che salutiamo.
Quindi sfida tra fashion influencer.
Sì.
È derby. Boh.
Difficile. Ma
vogliamo chiedere aiuto del pubblico?
Pubblico
Ferragni,
cosa dice?
Chi salvereste tra Zero Calcare e Chiara Ferragni?
Bisogna dire il nome. Ferragni? Ah, però.
Io ho
e gli altri
il
tutti Zero Calcare?
È una parità, mi pare.
Beh, se vince Zero Calcare.
Di poco vince Zero Calcare, zero. Di poco. Okay. Vince Zero
la
Calcare
finalissima,
di poco.
Quindi?
Bersani, Zero Calcare. Possiamo trasformare in un match di MMA questa cosa. Li facciamo venire qua in mezzo, si scassano di mazzate e vi dico, uno direbbe vince Zero Calcare perché è più giovane. Ma non so così sicuro.
Ma non c'è un chatbot che ci permette... Non c'è una intelligenza artificiale che ci permette di vedere questa cosa? Bersani, sarebbe male.
Ci stiamo lavorando.
Allora... Vorrei saper fare l'imitazione di Pierluigi Bersani, un po' mi diletto per amici, non so, tipo, ci sono Berlusconi, Berlusconi, il Papa, Putin su un aereo. E quindi mi immagino questa cosa e dico che vince Bersani.
Sì, sì, sì.
Questo lo viva la rivoluzione liberale.
Dai, alla fine è... alla fine in un circolo Arci a Bologna un applauso Bersani mi pare contestualizzato. Sì. Tra vero, l'altra volta ha vinto Berlusconi, questa volta ha vinto Bersani. Abbiamo restituito l'ecumenicità della politica italiana. C'erano degli outsider che erano Gerry Scotti e Beppe Vessicchio. Non so se vi interessano le loro male.
Beppe Bergomi?
Dilla un po' a te questa.
Allora, avevamo preparato una gag sulla coppia dei politici, Bersani-Bonaccini, che dovevo dirti. Facciamo finta che... Sì. Facciamo finta che nel 1981 Beppe Grillo in un SUV si ribalta e muoiono 3 persone.
No,
questo è successo. Davvero, niente. Ma la cancello cultura in Italia non esiste.
Esatto. Sì,
però
meno male
non
che
è stato
fuori dal microfono, perché sennò veni cancellato te. Francesco, secondo me adesso tu hai l'onere di fare un wrap up di questa puntata. Riavvolgi, perché stiamo per chiudere. È finita.
Io l'unica cosa che mi sento di dover ribadire è che Bersani c'hai tipo un eilo, come possiamo chiamarlo, un parafulmine. Sì. Puoi dormire sonni tranquilli da qua fino al fine, anzi vorremmo che ti sbilanciassi alla 7 raccontando la barzelletta dell'orchidea, che credo sia la nostra preferita in generale.
No, è vero, si potrebbe riflettere sul fatto che l'abbiamo ammazzato noi. Vabbè, ci auguriamo che non accada.
È vero. Allora Bersani, tocca a te forte.
Ci auguriamo che non accada lo stesso.
Fatti un check-in domani, stai sicuro, controllato.
Allora, quanto abbiamo registrato, Francesco?
Troppo.
Lo puoi dire, per favore?
Troppo.
Mi puoi dire questa cosa?
Non siamo stati per niente esaustivi e molto caotici come al solito. Non so se siamo riusciti a restituirvi il fatto che il libro di Davide è un gran bel libro. E se volete capire qualcosa di più di quello che non siamo riusciti a spiegarvi, compratelo.
Si intitola Io sono Giorgia.
Pure quello è un bel libro.
No, davvero, comunque, per chiudere, effettivamente, ovviamente, siamo stati un po' caotici come al solito, però speriamo più o meno di aver dato una panoramica di un po' quelli che sono i temi che Davide affronta all'interno del suo libro. Io, da un giudizio personale, non è per piaggeria, davvero, però raramente mi sono proprio trovato, cioè, così in comunione con quello che leggevo. Mentre leggevo questo, magari per voi potrebbe essere anche un pessimo segnale.
Red flag.
A sto minchione. Flag. Quindi non lo so se ti ho fatto un favore oppure no, però ecco, c'è uno scenario estremamente composito, uno scenario estremamente caotico, da una parte c'è una forma di tribalismo che si può iniziare a riconoscere, dall'altra c'è una forma di allucinazione di una realtà che non esiste. Quello che sicuramente accomuna tutti è l'aver perso la capacità di comunicare reciprocamente, fosse anche per mandarsi a fanculo, perché comunque bisogna capire quello che ti sta dicendo l'altra persona prima di decidere di mandarla a fanculo. E io credo, scusa se Davide interpreto diciamo quello che tu scrivi all'interno del tuo libro, specie nella conclusione, che quello che bisognerebbe cercare di recuperare, e per farlo bisogna iniziare a parlarci, come speriamo di aver fatto noi in questa situazione, cioè toccandoci nel mondo reale, tipo, è proprio la capacità di comunicare e di capire che ci sono dei codici in base ai quali noi comunichiamo e che non tutti condividiamo questi codici, e riuscire a capire quando magari qualcuno non capisce quello che diciamo, non perché è uno stronzo, ma perché ha un background diverso dal nostro, e provare a fare qualcosa in quel senso. E è difficile farlo perché siamo tutti cannibalizzati da un certo tipo di modalità di esprimerci, che purtroppo ormai ci è entrata dentro, perché comunque questa cosa ci è entrata dentro. Però ecco, magari proviamoci a riflettere tutti insieme.
Grazie.
Grazie a tutti, grazie a Davide.
Grazie a tutti e tutti, grazie.
Vabbè, ci sentiamo, ciao.
Sì, ciao.